Ciao ragazzi, quella a cui state per assistere è una puntata della terza stagione della webserie originale di Paranormal Zone, nella quale partecipo in qualità del personaggio Jason Shepard. Se non la conoscete, nell'info box vi lascio il link per raggiungere tutte le puntate precedenti. Quest'anno il mio canale ha il privilegio di ospitarla, anche per aiutare il team di Paranormal Zone ad ottenere maggior visibilità per un progetto che merita la vostra attenzione. Ricordate, chiudete gli occhi, altrimenti non vedete nulla.
Quando il sole cala, si apre un'altra dimensione sconosciuta all'uomo. Una dimensione vasta come l'universo e infinita come il tempo. Là, fra l'ombra e la luce, fra la paura e la conoscenza, al rintocco della mezzanotte appare una porta. La chiave per aprirla è l'immaginazione. Benvenuti alla Midnight Hour.
Va tutto bene. Continua a camminare.
La prossima stazione è da questa parte, sei sicuro?
Sì.
Quanto manca?
È difficile da dire. Le cose cambiano velocemente qui dentro.
Mi sembra tutto un incubo. Uno di quei sogni così reali che puoi toccarli.
Ci sei abituato in fretta.
Non ho mai cercato tutto questo.
Perché tu credi che io lo volessi? Se sapessi come andarmene, non pensi che l'avrei già fatto?
Beh, tu eri infiltrato alla SCP. Lavori per la Chaos Insurgency.
Esiste ancora.
Cosa?
La Chaos Insurgency. Esiste ancora.
Beh, questo non lo so, ma pochi minuti fa esisteva e come.
Non so nemmeno più cosa significhino i minuti qui dentro. Il tempo non scorre normalmente. Te ne accorgerai anche tu.
Che vuoi dire?
Che per quello che ne sappiamo, là fuori potrebbe non esistere più niente. Potrebbero essere passate settimane, addirittura anni. Il tempo ha un significato soltanto perché noi abbiamo deciso di calcolarlo. E non fare quella faccia. Non guardarmi così, non sono pazzo. Non ancora, perlomeno. Sto solo dicendo che per sopravvivere qui dentro devi lasciare da parte tutto ciò che secondo te è logico. Questo posto non è fatto per la logica.
Io mi sento... non so come dire.
Fuori tempo?
Sì, esatto.
È normale. All'inizio mi sentivo così anch'io, fuori dalla realtà. Ma come ti dicevo, poi ci si fa l'abitudine. Sono curioso di vedere la tua faccia se ti dico un'altra cosa.
Cosa?
Quando tu hai iniziato The Midnight Hour...
Cosa sai di The Midnight Hour?
Aspetta, quando tu hai iniziato The Midnight Hour, quanto tempo è passato da allora?
Un mese.
Già. Qui dentro, per me... sono passati, più o meno 60 anni.
Cosa?
Sì. Avete sempre la stessa reazione, sai. Ma dimmi di più, dimmi, da dove vieni? Che cosa è successo nella tua realtà?
Nella mia realtà?
Sì, insomma, qual è la tua storia? Perché sei qui?
Beh, mi pare che fra i due sia tu quello a sapere più cose.
Era solo un modo per fare conversazione. Non c'è molta gente da queste parti con cui parlare. Fai finta che non ti abbia detto niente.
La SCP mi ha mandata qui. Hanno attivato il Bound e... beh, eccomi.
Perché ti hanno mandata qui? Voglio dire, tu sei la chiave, giusto? Perché non sono riusciti a portarti alla Fondazione?
Non sono più la chiave. Ed è per questo che sono qui, credo. Ho rifiutato quel ruolo.
Molto bene. Questa è la storia che avevo bisogno di sentire. Le cose sarebbero dovute andare così fin dal principio. Era tutto previsto. letteralmente.
Che vuoi dire? Ma come fai a sapere tutto di me?
No, non so tutto, so soltanto quello che serve.
E che cosa serve?
Ad esempio il fatto che sei stata ostaggio di 3 dottori. Ti hanno fatto del male.
Sto bene.
Per curiosità, come mai la Chaos Insurgency non è riuscita a impedire tutto questo?
Credo... semplicemente perché la SCP è arrivata prima.
Capisco.
Un certo Frank Donovan. Sì, Frank mi aveva detto di ritrovarti. Perché solo tu sai come aiutarmi.
Sì, è quello che sto cercando di fare. Il reset era già cominciato quando sei arrivata, vero?
Sì, però uno dei dottori aveva cercato di impedirlo. Sì, il dottor Clef.
Il dottor Clef? Quel Kraut non è mai stato capace di concludere niente.
No, intendo dire che Clef aveva chiamato la fondazione. Aveva parlato con... accidenti, come si chiama? Con qualcosa...
Kondraki.
Sì, esatto. Aveva chiesto a quel Kondraki di interrompere la procedura del reset.
Non affiderei nemmeno i soldi del caffè a uno come Kondraki, figuriamoci il destino del mondo. Conosco il tipo e, credimi, non c'è riuscito. Il reset è iniziato e lui non ha fatto niente, come al solito. Anzi, si sarà suicidato, forse. Non che mi importi qualcosa, ma Kondraki è sempre stato leale alla fondazione. Un leccaculo con la L maiuscola, insomma. Di fronte al fallimento si sarà tolto la vita. La SCP altrimenti l'avrebbe punito mandandolo qui. Il conglomerato, sì, insomma, questo posto. Sembra andare di moda come angolino delle punizioni. E se anche la SCP non esiste più, sarebbe comunque finito col resto del mondo. Un essere del genere non è degno di varcare il cancello. Non posso biasimarlo. A volte io stesso ho pensato che la morte fosse migliore di questo posto.
David, posso chiederti una cosa?
Sì, dimmi.
Ricordi qualcosa di com'era... prima, sì, insomma, del mondo come lo conoscevi?
Ricordo tutto alla perfezione, Allison. Tutto. Là fuori, da qualche parte, c'è ancora una persona che mi sta aspettando. E io voglio tornare da lei.
Annie.
Tu sei di Annie?
Sì, è intervenuta in trasmissione.
Come sta?
Immagino ti stia cercando. Sei ufficialmente una persona scomparsa per il mondo.
Ho lasciato dei documenti in una cassetta di sicurezza. Chissà se Annie li ha trovati. Mi manca da impazzire.
Non volevo toccare tasti delicati. Mi dispiace.
È tutto a posto, tranquilla. Mi chiedo solo se lei sa di Hellbound. In parte preferisco che non lo sappia. È meglio che pensi che sia morto piuttosto che tenti di arrivare qui per cercarmi.
Tu eri una spia della SCP. Come facevi a non sapere di Hellbound?
Evidentemente non sono una spia così in gamba, che dici? Sapevo soltanto che molti membri della SCP, la maggior parte a dire la verità, sapevo che stavano sparendo uno dopo l'altro. C'erano delle voci. Sì, si parlava di una specie di punizione. Ho capito soltanto in seguito che questa è la punizione.
Perché la SCP aveva interesse a sbarazzarsi dei suoi stessi dipendenti? Non capisco.
Probabilmente molti sapevano che il reset sarebbe stato imminente. E probabilmente molti volevano impedirlo, distruggendo le anomalie. E una cosa del genere non è ammissibile per la Fondazione. Va contro i piani del Guardiano del Cancello, di cui immagino tu ora sappia vita, morte e miracoli. Chiunque si opponga al Guardiano per qualsiasi motivo, merita una punizione severa.
E quindi?
E quindi, benvenuta nel conglomerato, Allison Sullivan.
Questo però significa che ci sono altre persone qui da qualche parte.
Sì, esatto. Ma Dio solo sa dove sono. Questo posto è stato costruito per disperdere, non per unire. E il fatto stesso che io e te ora stiamo parlando, è davvero un fatto straordinario, credimi. Non troveremo traffico qua giù, stanne certa. Peraltro, Allison, ho una notizia che non ti piacerà.
Considerando che non mi è piaciuto praticamente niente di quello che ho passato nelle ultime 3 settimane, di che si tratta?
Fra gli ostracizzati della fondazione c'è anche il professor Bjork.
Bjork? È qui dentro?
Era coinvolto con la fondazione fino al collo. Si era imbattuto in un'anomalia, ma non conosco i dettagli. Fatto sta che quando loro hanno scoperto che stava remando contro, l'hanno mandato qui.
David, ascolta. Mi sembri una persona ragionevole e sai davvero molte più cose di quelle che so io. Però devi dirmele. Dobbiamo collaborare, ok? Diamoci una mano, per favore.
Facciamo una cosa. una specie di gioco. Io ti dico tutto quello che so, ma prima tu mi racconti la tua storia. Sarà più facile per te capire cosa sta succedendo, ne sono sicuro.
Va bene, nessun problema. Cosa vuoi sapere?
Tutto, tutto. Ogni dettaglio, anche se ti sembra insignificante. Non devi tralasciare niente.
D'accordo. Da dove comincio?
Dall'inizio. O perlomeno da quello che secondo te è l'inizio.
Non credo di aver mai mangiato così tanto pagando così poco. Preferirei schiacciare un bel pisolino invece che guidare ancora. Santo cielo, quanto è brutto invecchiare. Ho pranzato in un posto molto caratteristico, fuori pueblo. Il paradiso del Cile. Sì, lo so, il nome fa schifo, ma il Cile no. Accidenti, è davvero il paradiso. La gente sa come fare il Cile da queste parti. Ho chiesto se potevano darmi la ricetta, ma la cameriera mi ha guardato, non lo so, mi ha guardato come se le avessi strangolato il gatto. Deve essere un segreto di stato o una tradizione di famiglia. Ad ogni modo, eccomi di nuovo in marcia. Dovrei essere alla polizia fra circa mezz'ora. Questo mangianastri mi riporta indietro nel tempo. Ho iniziato a registrare tutte le mie indagini fin dal primo caso di cui mi occupai. Lo ricordo ancora. Giugno 1987. John qualcosa era la vittima, sgozzato nel salotto. C'era sangue ovunque e un tanfo metallico. Sì, una puzza terribile. Quel povero diavolo era morto da giorni. Alla fine venne fuori che si era suicidato. Non ho mai capito come possa un uomo uccidersi in un modo tanto doloroso quanto lento. Non ci si può mai mettere la mano sul fuoco quando si tratta della natura umana. Il nostro cervello è programmato per fare le cose più meravigliose e complesse. Ma ogni tanto qualcuno compie azioni atroci e sorprendentemente gli sembrano plausibili. Non riuscirò mai a comprendere cosa frullava nella testa di quel Mr. Beer. Non credo fosse un pazzo qualsiasi. Era freddo e metodico. Sì, insomma, aveva un piano. Ed è questo che fa paura, credo. Quando un pazzo agisce lucidamente, la lucidità dei pazzi è disarmante. Scoprimo tutto per caso. Ero in ufficio e un pomeriggio arrivò un mio amico. Mi disse che era preoccupato per suo figlio. Il bambino si chiamava Elliot, aveva 9 o 10 anni. Da qualche tempo Elliot passava i suoi pomeriggi davanti alla TV, ma non guardava i cartoni come gli altri bambini della sua età. Sembrava essersi appassionato piuttosto a un programma intitolato La cantina di Mr. Beer. Veniva trasmesso tutti i pomeriggi dalle 4 in poi. La rete che lo trasmetteva era una specie di emittente locale. Si chiamava Caledon 21. Scoprimmo poi che il canale era captato soltanto dai televisori più vecchi, quelli che funzionavano ancora con antenne a frequenza minore. Caledon 21 in realtà trasmetteva solo La cantina di Mr. Beer, come se fosse stato creato appositamente. Direi che quel programma fosse bizzarro è un eufemismo. Mi mette a disagio solo a pensarci. Ho tutte le videocassette qui vicino a me, ma non ho mai avuto il coraggio di riguardarle in questi anni. Era un programma per bambini. ma era, non so come dire, era fatto male. Amatoriale. Sì, sembrava un filmato amatoriale. Il protagonista era un tizio vestito da orso che si faceva chiamare Mr. Bear. In ogni episodio Mr. Bear aveva come ospiti dei bambini e con loro faceva dei giochi in una cantina. E Elliot seguiva il programma tutti i pomeriggi. Suo padre non aveva nulla in contrario, anche se trovava quello show piuttosto strano. Ma un programma televisivo non ha mai ucciso nessuno, giusto? Finché Elliot, un giorno, decise di scrivere una lettera all'emittente. Voleva contattare Mr. Bear, e alla fine Mr. Bear gli rispose. Ho una lettera qui da qualche parte. Un momento. Eccola. Allora, Mr. Bear rispose. Caro Elliot, ti ringrazio tanto per la tua lettera. Mi piacerebbe tantissimo averti nella mia cantina. Perché non mi raggiungi? Qui noi giochiamo, guardiamo film e andiamo in campeggio nel bosco. Puoi raggiungermi al 2731 di Romero Drive, Caledon, Ontario. Non vedo l'ora di divertirmi insieme a te. Un abbraccio, Mr. Bear. Il padre di Elliot mi portò questa lettera. Disse che il bambino voleva assolutamente andare all'indirizzo indicato, ma suo padre intuì che qualcosa non andava. Quella zona è fra i boschi dell'Ontario e non c'è assolutamente niente lì. O, perlomeno, non c'è niente che un bambino dovrebbe vedere, ecco. Così, io e una pattuglia ci recammo in perlustrazione. Era il 15 agosto del 1999. Lo ricordo perché, da quel giorno, le frequenze di Caledon 21 cessarono per sempre. L'indirizzo corrispondeva a una vecchia casa in rovina. Sembrava una fattoria dei primi del Novecento. Porte e finestre erano sbarrate. Nessuno avrebbe pensato che potesse viverci qualcuno. Eppure è lì dentro che abbiamo trovato la cantina del programma. Ed è lì che abbiamo raccolto le videocassette che ora sto portando con me. In città tutti iniziarono a parlare della faccenda. È plausibile in una città così piccola. Si scatenò il panico. Genitori che impedivano ai figli di guardare la televisione e bambini in lacrime dappertutto. Eppure nessuno sembrava sapere chi vivesse in quella casa. Di certo ci abitava l'uomo che aveva creato Caledon 21, che era lo stesso che aveva ideato la cantina di Mr. Bear, che era con tutta probabilità Mr. Bear in persona. Facciamo un errore madornale. Spargiamo la voce. In poche ore, tutti i telegiornali locali parlavano della trasmissione. Questo consentì a quell'uomo di scappare prima che noi arrivassimo. Avremmo potuto prenderlo, se avessimo agito con più discrezione. Quello che faceva era rapiva i bambini, li attirava nella sua cantina e li teneva con sé. Si credeva fosse un pedofilo, ma in realtà non era il sesso che lo interessava. In almeno un'occasione portò i bambini fuori dalla cantina, nel bosco. Ne ha bruciati 16, dai 4 ai 13 anni. 16 bambini bruciati in una fossa. Un pedofilo non farebbe una cosa del genere. Seguimmo le tracce per un po', ma
Quel maniaco era scomparso nel nulla, come se non fosse nemmeno mai esistito. Tutto ciò che resta di lui sono queste videocassette. C'è una testimonianza, a dir la verità. Si fece avanti un turista danese dopo aver visto un notiziario locale. Disse che qualche settimana prima stava facendo un'escursione nel bosco. Gli capitò di sentire un coro di bambini in lontananza. Sì, insomma, dei bambini che stavano cantando una specie di ninna nanna o di cantilena. Decise di dare un'occhiata e al centro di una radura vide un falò. Riuniti lì intorno c'erano una dozzina di bambini. Con loro l'unico adulto aveva una tuta da orso. Il turista lo descrisse come una specie di senza tetto, coi capelli lunghi, e appunto indossava questa tuta da orso, sporca e consumata. Disse che quando si avvicinò ai bambini cessarono di cantare e l'uomo si alzò in piedi. Sembrava drogato. Si contorceva con strani movimenti. Movimenti netti. Geometrici, in un certo senso. Il danese gli chiese cosa ci facesse lì con quei bambini. E l'uomo rispose che erano in campeggio, come facevano spesso. E così il turista se ne andò, pur pensando che la circostanza fosse strana. Fu l'unico a vedere il colpevole in faccia. Fornì un identikit, ma accidenti. Corrispondeva a quasi ogni singolo fan di Nirvana presente nell'universo. Continuammo a cercare indizi per un po', ma Mr. Beera rimase un mistero irrisolto. Poi il mio superiore ordinò di chiudere il caso perché qualcuno voleva così. Sono convinto che Mr. Beer fosse perfettamente lucido quando agiva. E nonostante tutti pensassero a una pista satanica, beh, non sono convinto che sia questo il movente. Santo cielo, negli anni 90 il satanismo era la scusa per tutto. Ogni volta che la polizia non riusciva a risolvere un caso, beh, erano i satanisti. Che si trattasse di bambini rapiti o di tua nonna derubata in fila al supermercato, se non c'era un colpevole a disposizione, allora era Satana. In tutta onestà, credo che Mr. Beer stesse cercando di fare qualcos'altro. L'abbiamo fermato in tempo, ma le sue azioni erano dettate da qualcosa di molto, molto specifico. Non so cosa fosse, ma di certo stanno scomparendo troppi bambini da Pueblo. Non sembra una coincidenza. Soprattutto con tutto il trambusto causato da quella trasmissione radiofonica. Sto portando tutte le prove alla polizia locale perché se c'è una possibilità che Mr. Beer sia tornato, beh, quella possibilità ce l'abbiamo davanti.
Non sono sempre stato così, bambini. Sapete, c'è stato un tempo in cui non avevo niente, non sentivo niente e non provavo niente. E poi compresi che quel niente era rabbia, rancore, odio. E allora capii di provare qualcosa. Quegli stronzi dei vostri genitori vi avranno riempito la testa di cazzate, tipo che l'odio non risolve niente, che l'amore è la chiave di tutto, il rispetto è la base della convivenza, eccetera, eccetera, eccetera. Palle, quelle sono stronzate. Che la gente si inventa perché ha paura delle proprie emozioni. Sono luoghi comuni, come le mezze stagioni che non esistono più, i cibi che una volta erano più sani, oppure l'importante è partecipare. Beh, sto divagando. Probabilmente nessuno di voi ha ancora finito la quinta elementare, quindi non capireste. Quello che voglio dire è che l'odio è come l'amore, solo che, a differenza dell'amore, è giusto, imparziale. E diciamolo, quando ti sfoghi, stai da Dio. Non c'è niente di male a odiare qualcuno. Il problema nasce non sfogando l'odio. Ecco, questo sì che è dannoso. Ed era proprio questo il mio problema. Quando avevo circa la vostra età, ero pieno di odio, senza nessuna valvola di sfogo. Ero convinto di non provare niente, nemmeno il dolore. Apatia, diceva la psicologa. Il bambino si tiene tutto dentro e deve imparare ad affrontare se stesso. Diceva così. E io le credevo. Ma ora, ripensandoci, ricordo distintamente un'immagine. La strada verso casa sembrava non terminare mai. Continuava a stagliarsi davanti alla macchina all'infinito. La luce filtrava tra i rami degli alberi e si rifletteva sui vetri dell'auto. L'unico suono udibile era il rombo del motore della macchina che divorava la strada. Mia madre sedeva al volante e indossava una maglia verde. Di tanto in tanto gettava uno sguardo allo specchietto retrovisore per scorgere me. Io ero seduto nel sedile posteriore, un po' ricurvo, a braccia conserte. Indossavo ancora i pantaloni che mi avevano dato l'ospedale. Mi faceva male il taglio sul sopracciglio, proprio qui. Credo di essermelo procurato strisciando la faccia sui vetri dell'abitacolo in frantumi quando avevo avuto l'incidente. Anche in quell'occasione non ricordo di aver provato dolore, ma forse era solo lo shock. No, bambini, non preoccupatevi. Io sono stato fortunato. Lo stesso, però, non posso dire di mia sorella. Sì, avevo una sorella ed è morta fra le lamiere nell'incidente a cui io sono sopravvissuto. Ha urlato e l'urlo è stato interrotto dall'impatto. Quando ho riaperto gli occhi, l'ho vista. Era stata schiacciata. La fronte era solcata da un taglio rosso scuro, gli occhi spalancati, la bocca ancora immobile in quell'urlo muto. Impiegavo un po' più di tempo per arrivare a casa, evidentemente perché mia madre non voleva passare dal luogo in cui avevamo avuto l'incidente. E quando arrivammo, sul vialetto davanti al garage, c'era lui, lì, in piedi, quel sacco di merda che non c'era mai stato quando doveva. Chiese a mia madre cosa ci facesse lì e lei disse che era lì perché si preoccupava per me. Ma se era davvero preoccupato, dov'era quando io ero in ospedale? Dove cazzo era mentre sua figlia stava morendo? Mia madre disse che era troppo ubriaco per arrivare fino all'ospedale. Non so se fosse vero, ma di certo era ubriaco quando tornammo a casa, tanto per cambiare. Mia sorella non c'era più, ma quel bastardo era ancora lì. E quando scendemmo dalla macchina, cercò di abbracciare me e la mamma. Lei si scansò e lui iniziò a urlare, come al solito. Io mi chiusi nella stanza, come al solito. L'alcol è sempre stata la cura più efficace per il male di vivere di Richard Shepard. La realtà è che mio padre, quello stronzo, era solo un vigliacco. Non ha mai avuto un problema in vita sua. Sapeva solo lamentarsi e pretendere, e lamentarsi e pretendere. Il problema, il vero problema, ce l'avevamo noi, ed era lui. Tutte le volte che picchiava la mamma, la tirava per i capelli, la gettava per terra, tutte le volte che tirava calci a mia sorella o che prendeva a pugni me. Mia madre diceva che quello era l'alcol, che mio padre era diverso. Cazzate! I pugni li tirava lui, non li tirava il Jack Daniels. Un bel giorno, lui decise che il lutto doveva finire e che le cose dovevano tornare alla normalità. La normalità, secondo lui. E che significa che mia madre passava le giornate a pulire casa e quel figlio di puttana, bastardo, a darle ordini e a urlarle in faccia. E mia sorella? Come non fosse mai esistita, cazzo! Tutti a far finta di niente, come se un membro della famiglia non fosse appena stato tumulato 6 piedi sottoterra. La buca non era ancora stata coperta. Il corpo era ancora caldo e mio padre era già tornato a essere il centro del nostro universo. Lui e le sue scenate del cazzo. Ma io cominciavo a vederlo per quello che era, un animale, un patetico figlio di puttana. Lo odiavo e avrei dato un braccio per far sì che in quella bara ci fosse stato il suo cadavere putrefatto. Questo è l'odio, bambini. E come vedete è giusto, è sacrosanto. Quello che però mi mancava era un po' di creatività. Non sapevo come sfogarlo e quindi cercavo di convincermi che non esistesse. Mi ripetevo che mia madre aveva ragione quando diceva che tutto sarebbe andato meglio, che la soluzione per me era superare tutto affondando la faccia nel cuscino e piangendo. Beh, questo non ha mai risolto un emerito cazzo. Ogni volta che piangevo mi sentivo un vigliacco, Ogni volta che avrei voluto urlare, reprimevo tutto per pietà nei confronti di me stesso e mi limitavo a camminare in cerchio nella mia stanza, come un animale in gabbia, in cerca di risposte. Ma così facendo, non risolvevo niente. La verità è che mi mancava il coraggio di esprimermi, di esternare il mio odio. E quando lui arrivò, mi donò il coraggio che mi mancava, mi donò le emozioni, mi insegnò come esternarle. E l'odio diventò subito piacevole. Era quello che volevano tutti, che il piccolo Jason Shepard uscisse dal guscio e imparasse a gestire le proprie emozioni. È quello che ho fatto. Se ripenso a me stesso, alla vostra età, beh, ero una creatura incompleta e lui è arrivato nel momento del bisogno e mi ha completato. Ha saputo essere ciò che mio padre non era mai stato. La prima volta che lo vidi, ebbi quasi paura. Era notte fonda e, come sempre, non riuscivo a dormire bene. Mi misi a sedere sul letto e poi mi alzai e mi avvicinai alla finestra per cercare di calmarmi. E qualcosa catturò la mia attenzione dall'altra parte della strada, fra i pini. Era a malapena illuminato dalla luce del lampione. Prima udì un ronzio nelle orecchie, progressivo, sempre più forte. Poi iniziai a sentirmi a disagio. Il disagio divenne paura, ma non ebbi il tempo di spaventarmi davvero, perché non riuscivo a distogliere lo sguardo. Lui era fermo, in piedi, le braccia lungo il corpo, sembrava quasi che mi stesse guardando. E da quel momento non ricordo più niente. So soltanto che mi svegliai la mattina dopo e mi sentivo più forte. Sentivo che potevo fare la differenza. Sentivo che lui mi proteggeva, che era sempre al mio fianco, anche se non potevo vederlo. Mio padre tossì al piano di sotto. Io scesi dal letto e andai in cucina. Lui stava fumando una sigaretta. In quel momento, bambini, in quel momento, provai la prima vera emozione della mia vita. L'odio che avevo represso stava diventando un'opportunità, capite? Sentii una sensazione qui, nel petto. Un desiderio profondo e radicato che stava prendendo possesso di me. Naturalmente era lui ad avermelo donato. E in quel momento potevo sentire la sua mano che mi guidava e la sua voce che mi diceva che andava tutto bene e che mi sussurrava cosa fare. E così afferrai il coltello più affilato che c'era sul bancone, lo strinsi nelle mie mani e, Cristo santo, mi scagliai con tutta la forza che avevo su quel figlio di puttana. Lo colpì alla spalla e lui cercò di difendersi e io iniziai ad affondare colpi sempre più decisi. La pancia, il braccio, le mani, il collo, sempre più a fondo, sempre più sangue. La lama si spezzò fra le costole. Il bastardo urlava, implorava. Gettai via il manico e iniziai a prenderlo a pugni. Picchiavo per me, per mia madre, per mia sorella. Lo picchiavo come lui picchiava noi. Mi fermai solo quando ero troppo stanco per continuare. Fu mia madre a riportarmi alla realtà. Era entrata in quel momento e gridava: «Che cosa hai fatto, Jason? Perché l'hai fatto?» Avevo solo fatto quello che lei non era in grado di fare, ma anche lei lo voleva. Ed era sollevata dal fatto che suo marito ora giaceva irriconoscibile nella moquette macchiata. Non aveva più una faccia. Non c'era niente di riconoscibile in quella poltiglia. Quel giorno persi l'innocenza, la persi per sempre, ma non mi sentivo in colpa perché sapevo di averla donata a lui, all'uomo alto, in cambio del coraggio e delle emozioni. Ero una persona nuova, con uno scopo, con un obiettivo. Lo sentivo che mi chiamava a sé e io volevo solo ringraziarlo. Corsi in garage, afferrai una delle accette sul piano di lavoro, poi uscì e cominciai a correre verso il bosco. Correvo a perdi fiato e sapevo che lui era da qualche parte, che mi stava aspettando. Lo sentivo sempre più vicino. E alla fine lo trovai, proprio qui, dove siamo noi ora. Mi aspettava. E con lui c'erano altri bambini come me. E passavamo il nostro tempo insieme, senza pensieri. Lui ci proteggeva dal mondo. e in cambio divorava la nostra tristezza, la nostra sofferenza. È questo che sta facendo anche ora, bambini. A lui serve la vostra innocenza. Ma aspettate e vedrete cosa saprà darvi in cambio. Lui sarà per voi quello che è stato per me. Una famiglia. La famiglia che non potete sperare di avere a casa vostra. Spero tanto che per voi duri per sempre. Per me finì tutto in estate nel 1991. Semplicemente lui sparì. E tutti noi, io, la mia amica Rachel, quel tizio di nome Steven di cui vi parlavo e tutti gli altri, beh, noi tornammo a casa. Mi chiusero in uno di quei posti per riabilitare i minori. Poi mi fecero uscire e tornai a vivere con mia madre. Dimenticai tutta questa faccenda. Lui me la fece dimenticare perché non voleva che io soffrissi più del necessario. Ma non mi va di parlare di questo. L'importante è che ora ricordo tutto, perché sta succedendo di nuovo, esattamente come all'epoca. Ma ora non è più una prova. No. Lui mi ha detto che ora è definitivo. In tutto il mondo stanno succedendo cose terribili, cose che di solito accadono solo negli incubi. E voi? Voi siete l'origine di tutto. L'alfa e l'omega, la genesi e l'apocalisse. L'inizio e la fine, anzi, l'inizio della fine. E nessuno di voi vuole ancora dire una parola, piccoli bastardi lobotomizzati? Cristo santo, quanto odio i bambini. Chi c'è? C'è qualcuno? Vieni fuori, se hai coraggio.
Datti una calmata, Jason.
Rachel, mi hai fatto prendere un colpo, cazzo. Credevo fosse la polizia.
Jason, devo parlarti.
Che succede?
In privato.
Va bene. Bambini, state qui ora e... che ne so, fate un disegno, mettetevi le dita nel naso, Dio, non lo so. Fate quello che fate di solito, insomma, io torno subito. Che sta succedendo, Rachel?
Lo studio, Jason. Qualcuno sta trasmettendo sulle frequenze di The Midnight Hour.
Cosa? Non è possibile.
Beh, però sta succedendo. È cominciato 10 minuti fa. L'uomo alto è molto preoccupato. Mi ha fatto capire che qualcosa non va.
Ma chi? Cosa stanno trasmettendo?
The Cat Came Back.
Scusa, cosa?
The Cat Came Back, la canzone, Jason. Il gatto sta per tornare dal suo padrone.
Rachel, non ti capisco, rallenta. Di cosa stiamo parlando?
Sai chi è che cantava The Cat Came Back, Jason?
Un amante dei gatti?
No, imbecille. Il creatore del Turpa. Sì, insomma, dell'uomo alto.
Il creatore? L'uomo alto.
Ti è passata la voglia di scherzare, vero?
Quindi che si fa ora?
La cosa più semplice. Andiamo a dare un'occhiata.
Aspetta, vuoi arrivare fino allo studio? Fin laggiù?
Beh, non abbiamo molte alternative.